interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21.02, bentrovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Quella che state per ascoltare è Le Dita nella Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico. Diamo però prima i contatti della radio. 06 49 17 50 è il numero di telefono per chi volesse mettersi in contatto con noi, ondarossa@ondarossa.info l'email della radio, oppure ledita nella presa@ondarossa.info l'email di questa trasmissione. Ci potete ascoltare una domenica ogni due dalle 21, nell'altra noi ci riposiamo, e però siamo sempre riascoltabili in podcast. Tutti i podcast li trovate sul sito ondarossa.info, il nostro lo trovate andando sul palinsesto e cliccando sulla domenica, ma naturalmente in home page ne trovate tantissimi altri insieme al player per ascoltare la diretta. E in una puntata che parlerà molto di informazione e anche molto di soldi, non possiamo non pensare anche all'informazione che questa radio fa, un'informazione che noi vogliamo sempre mantenere libera da finanziamento di grandi imprese, dalle pubblicità. Vogliamo, e da 42 anni riusciamo a rimanere indipendenti. Farlo in realtà non è affatto gratis, l'indipendenza costa, per l'esattezza costa 30.000 euro, e per questo ne abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding che crediamo davvero davvero molto importante, proprio nel senso che se non va bene la campagna noi non abbiamo i soldi per mantenere la radio. 30.000 euro è l'obiettivo, abbiamo poco più di un mese di tempo, ci è rimasto poco più di un mese. Se non l'avete ancora sottoscritto vuol dire che vi siete ridotte all'ultimo, allora affrettatevi, andate sul sito della radio, cliccate su quel bell'immaginone che ci ha fatto R-Push, che ringraziamo, e lì trovate le indicazioni per il radioabbonamento. Siamo a 12.000 euro, quindi comunque in ben 318 hanno sottoscritto. Noi puntiamo a parecchie più persone, è vero anche che insomma alcune persone sottoscrivono durante le iniziative, che è sempre un bel modo per incontrarsi, oppure passando qui a Via dei Volsci 56, e questo ci fa sempre molto piacere perché si può scambiare una chiacchiera e un saluto. Allora, in questa puntata parleremo di un argomento che avevamo già preannunciato, perché c'è da dire che ultimamente abbiamo una serietà, una inflessibilità veramente notevole, quindi abbiamo detto ben due settimane fa che avremmo parlato di copyright, e noi puntuali. Track, eccoci qui a parlare di copyright, sollecitati evidentemente dalla politica istituzionale che a livello europeo ha approvato una legge, il Parlamento per la verità l'ha approvata, di cui un po' avevamo già parlato, non ricordo più quando, qualche mese fa, quando fu?
Non mi ricordo più neanche io.
Insomma,
diciamo che abbiamo parlato la precedente volta che c'è stata la discussione.
Che ne abbiamo parlato.
Che mi pare, secondo me, era fine dell'anno scorso, secondo me.
Sì, anzi, ne sono sicuro, era l'ultima puntata dell'anno scorso, che poi se era luglio, giugno, così non lo so, però per noi era la fine dell'anno scolastico.
Sì. Ora, diciamo, il Parlamento, diciamo, noi ne abbiamo parlato quando ne è parlato la prima volta il Parlamento europeo. Diciamo in quel caso è finita, diciamo, bene, in un certo senso, nel senso che è stata rinviata la discussione, e ora invece la discussione è stata ripresa, hanno fatto le opportune modifiche e il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che ovviamente non entrerà in vigore subito, prima ci vuole un altro voto di approvazione, che è quello del Consiglio dei Ministri.
Sì, Consiglio dei Ministri, quali sono quelli che parlano di informazione, tra l'altro proprio domani?
Quelli sicuramente più titolati a parlare di informazione, perché diciamo, sapete, non tutti i paesi hanno gli stessi ministri, però certo. Sicuramente sappiamo che se vogliamo parlare un voto coscienzioso sull'informazione, sicuramente bisognerà affidarla ai ministri dell'agricoltura.
E così effettivamente andrà. Vabbè, queste sono le stranezze di come funziona il meccanismo europeo.
Sì, perché domani era previsto il Consiglio dei Ministri come argomento appunto con i ministeri dell'agricoltura, e questa legge è stata messa in approvazione in quel appunto domani, e di conseguenza sarà a rappresentare i vari paesi, ci saranno i ministri dell'agricoltura.
Ora, noi, come dicevamo, ne abbiamo già parlato alcuni mesi fa, quindi chi ha studiato a dovere sa già tutto e noi dobbiamo dirgli solamente le differenze, ma saremo comunque indulgenti e faremo un ripasso. Questa legge sul copyright se ne è parlato abbastanza anche sui media, non sempre bene, per un evidente conflitto di interessi, potremmo dire, nel senso che la legge parte proprio, e questo lo dobbiamo tenere da mente, parte da una richiesta di diciamo della società civile, ma di un pezzo molto preciso della società civile, cioè degli editori. L'osservazione che fanno gli editori, soprattutto i grandi editori più che i piccoli, è che nel web i loro profitti sono una cosa complicata, perché loro guadagnano dalla pubblicità e quindi guadagnano quando qualcuno vede il loro sito. Ma questi guadagni erano messi a serio rischio dall'aggregazione su motori di ricerca, che, per dirla con i nomi e i cognomi, si tratta soprattutto di Google News, ma anche di Google in generale. Ricordiamo che Google c'ha il 90%, forse anche un po' di più, quasi nessun altro usa un motore di ricerca che non sia Google, quindi in pratica un soggetto qui fa la differenza. E poiché appunto però molte persone si limitano a vedere il titolo e poi non cliccano nell'articolo, i giornali lamentano un calo degli introiti, e lì nasce il tutto, cioè gli editori vorrebbero avere la loro percentuale per il semplice fatto che il loro link viene mostrato all'interno di un altro sito, in realtà nello specifico di questi grandi siti su cui si muove tantissimo traffico.
Del resto, il ragionamento che viene fatto è che l'editore diciamo produce l'informazione, quindi produce il servizio. Se i grandi aggregatori di notizie si copiano i titoli e un pezzettino dell'articolo, giusto per fare vedere di che parla, e lo metto in un unico grande elenco, l'utente non andrà sul sito della rivista online, del giornale online, eccetera, quindi accedendo e contribuendo ai ricavi tramite la pubblicità, ma semplicemente si guarderà gli articoli, qualcuno magari lo leggerà con maggior approfondimento, ma diciamo la frazione di articoli che vengono letti effettivamente rispetto ai titoli che vengono letti è assolutamente trascurabile, quindi
Veramente questo purtroppo va chiarito, altrimenti il tutto non si capisce, perché uno, se mostrasse il link e poi le persone ci cliccano, non si capirebbe il problema. L'osservazione chiave è che molte persone guardano solo il titolo e quello che viene chiamato lo snippet, parola che ritornerà. Lo snippet sono quelle parole che stanno intorno a un risultato della ricerca, tipicamente sono l'inizio o un pezzo assai saliente dell'articolo.
Sì, in generale sono appunto il titolo, il sottotitolo, che quando è presente è appunto qualche riga dell'articolo, giusto quello che serve per infilarlo in un elenco. Come sapete, diciamo, c'è un limite a livello psicologico, gran parte cioè l'essere umano legge soltanto le prime righe di un testo soltanto quando è interessato, continua, però le prime le legge sempre, e quello è il principio su cui si basa lo snippet.
Per esempio, io adesso ho scritto su il mio motore di ricerca preferito riforma copyright, e prenderò il primo articolo, che è un articolo di Repubblica, che dice riforma copyright, via libera del Parlamento Europeo. Lo snippet è: le nuove regole sul diritto d'autore vengono approvate con 348 voti a favore e 274 no. Creatori ed editori di notizie potranno puntini puntini. Quindi, come vediamo, dentro lo snippet la notizia saliente ancora quasi non c'è, cioè ok che è approvata, ma potranno cosa?
Sì, diciamo che essendo l'inizio dell'articolo c'è un'informazione del tutto inutile, cioè i numeri esatti dell'approvazione, cosa che diciamo...
Vabbè, questa è colpa del giornalista, diciamo, che scrive così.
Però non c'è appunto non c'è nessun commento, nessun ragionamento, nessuna rielaborazione, eccetera.
Certo, l'idea è che poi clicchi e te lo guardi, non è che bisogna fare una colpa di questo meccanismo. Molte persone non lo fanno. E qui nasce il tutto, cioè la richiesta di avere in qualche modo dei soldi indietro. Perché? Perché si dice... chi fa il giornale, che qui non entriamo tanto nel dettaglio di cosa rappresenta l'informazione oggi, ma chi fa il giornale comunque i giornalisti ce li mette, li paga più o meno, e ha dei costi, poi arriva uno, li aggrega tutti e si fa un sacco di soldi in più. E effettivamente questo è vero, cioè Google sì, fa tanti soldi e alla fine non produce nemmeno un contenuto, fa altro.
Sì. E diciamo questa cosa si basa anche sul fatto che il meccanismo con cui si guadagnano soldi, dicevamo, è basato sulla pubblicità, ma è un meccanismo abbastanza stupido, nel senso che in generale la pubblicità è fatta appunto sull'accesso al sito. Di conseguenza, se tu accedi al sito anche solo per guardare qualche titolo, quello comunque contribuisce ai guadagni del sito del giornale. Se non ci accedi proprio, non gli viene riconosciuto niente, perché tu stai accedendo al sito dell'aggregatore ed è quello casomai che raccoglierà la pubblicità.
Esattamente. E qui nasce il tutto. Ora, la situazione quindi oggettivamente è complessa da dirimere, nel senso che nessuno di noi qui ha particolare attenzione a difendersi, né Google e nemmeno i grandi editori, ma su questo lo vedremo dopo. C'è anche un altro aspetto importante della legge, che gli aspetti critici della legge sono due. Uno è questo, che riguarda la questione di come fare in modo che i grandi aggregatori di notizie ridiano dei soldi indietro ai grandi editori. Qui sono tutti grandi, quelli che contano in questa legge. I piccoli li vedremo, sono briciole, dettaglieremo, però più in là. Invece, che cosa? Qual è l'altro aspetto critico? È quello del cosiddetto upload filter.
Sì, diciamo che l'upload filter rappresenta l'estensione di quello che è il link all'intero contenuto. Cioè, se io invece di avere un articolo in cui posso estrarre qualche parola, c'ho per esempio un video, allora io posso mettere il mio link che contiene il mio snippet con la presentazione del video, però posso anche caricare l'intero video. E questo è esattamente quello che questa legge vuole prevenire, cioè il fatto che gli utenti carichino interi video protetti da una qualche forma di copyright su un sito che in questo caso vorremmo dire che è sempre Google, però in un'altra sua incarnazione.
Con un altro cappello, perché sì, questa volta diciamo ce n'è più di una, mentre là guardavamo una sola persona, qui ne guardiamo un po' più di una, quasi una e mezza, cioè principalmente YouTube. Poi c'è anche qualche altra piattaforma su cui si possono caricare video, musica, però diciamo YouTube è l'esempio fondamentale, sì. Qui quindi il soggetto, anzi l'oggetto, è sempre lo stesso,
sì, diciamo, è sempre Google nelle sue, è sempre Alphabet, come si chiama ora la nuova, nuova holding, che
in, sì, un nome per nulla presuntuoso comunque,
sì, infatti divisa nelle sue incarnazioni Google, Google News in questo caso, e YouTube. Qua il punto è, diciamo, la questione è: se un utente carica un video protetto da copyright su una piattaforma di quelle che poi la distribuisce liberamente, magari accoppiandola con pubblicità, come spesso capita, come si dirime la faccenda? Perché diciamo è l'utente che ha caricato, quindi è l'utente che sta violando il copyright, la piattaforma alla fine non c'entra poco, si potrebbe dire, però la piattaforma che fa i guadagni.
Certo, vale a ricercare tutti quanti gli utenti, sarebbe complicato, impopolare, alla fine andresti a beccare che tu su un miliardo di video che girano in cui viene violato il copyright, poi becchi uno qualsiasi e gli fai passare, no, i guadagni, perché comunque le leggi sul copyright sono molto pesanti, e questo non sembra una strategia popolare, no? Che veramente poi uno può propugnare. Allora sì, meglio dire ok, no, aspetta, non possiamo prendercela con i singoli utenti perché è troppo noioso, vai a intentare cause assurde contro piccoli soggetti, prendiamocela con la piattaforma grande che su quello ci fa i soldi. E in realtà questo sembra anche in parte ragionevole.
Sì, no, infatti diciamo che da questo punto di vista questa forse, come appunto è stato segnalato, è una delle poche parti chiaramente buone di questa legge, cioè il fatto che l'utente che per ora è responsabile improprio dell'eventuale violazione di copyright, qua verrebbe in un certo senso protetto dalla piattaforma, la quale è lei che si deve assicurare che e l'utente non carichi cose protette da copyright. Diciamo che questa,
e come farà ad assicurarsene? Questo sta tutto qua.
Con delle cose che la legge non, la direttiva non chiarisce, ma diciamo che lascia intendere.
Sì, perché diciamo da legge potrebbero fare come vogliono, quindi per esempio potrebbero mettere tipo una quota di moderazione e poi tipo dopo ci sono 12.000 umani che ogni volta che qualcuno carica un video controllano se quel video va bene oppure no.
Certo,
quella soluzione chiaramente non va bene, perché da una parte costa troppo e poi le cose devono essere immediate.
Certo,
immediate.
Certo, darebbe tra l'altro un sacco di lavoro, però questa cosa.
Darebbe lavoro, dici?
E certo,
risolve la disoccupazione.
E certo, 12.000 umani, considera che a fare questo lavoro tutta la giornata probabilmente il tasso di suicidi sarebbe l'1% alla settimana, quindi c'è un continuo flusso di persone.
Sì, è il passo successivo di quando uno vuole risolvere, no, la disoccupazione con l'emigrazione.
Esatto.
Il passo successivo è far rifare un lavoro veramente assurdo, sì, da suicidio. Però non è questa la soluzione che si prospetta, è abbastanza chiaro per come è scritta la legge anche. Anche no, perché diciamo quando uno scrive una legge del genere ovviamente c'è stata un'analisi di fattibilità, e qual è la soluzione che si propone? Quella ormai universale, cioè se
certo,
abbiamo un problema basta fare un algoritmo.
Cioè, fare un algoritmo che appunto applichi degli opportuni filtri in maniera che venga controllato in partenza i contenuti, e se qualcosa si sospetta sia coperta da copyright, non permette l'upload o viene oscurata o qualcosa del genere.
Ora quindi nella pubblicazione di video noi saremmo soggetti a un filtro che a questo punto, siccome sarebbe molto complicato classificare il copyright, allora o veramente ci sia un sistema sofisticatissimo, che per adesso ancora mica è chiaro se qualcuno ce l'ha, oppure abbiamo un sistema che fa i falsi positivi. In generale comunque stiamo affidando una cosa complicata a un filtro tecnico di una grande corporation. Questo sì, è quello che si paventa.
Diciamo che è chiaro che ovviamente nessuno parla di filtri. La legge, nella direttiva non si parla di filtri. Se chiedi ai politici non a favore di questa legge, non parlano di filtri. Quelli che hanno proposto il tutto hanno sempre detto filtri non sia mai, salvo che subito dopo che è stata applicata la direttiva, il ministro francese del, aspettate, ministro francese di che cosa?
Della cultura senza agri.
Sì, perché sappiate che l'informazione sull'informazione votano i ministri dell'agricoltura, ma poi dissertano liberamente quelli della cultura, perché c'è questa specie di strana dicotomia nel mondo dell'informazione, non si capisce bene se fa parte dell'agricoltura o della cultura. Comunque il ministro francese subito ha fatto un discorso che sostanzialmente chiarisce che bisogna saranno stati messi dei filtri automatici. È interessante, diciamo, in questo caso riportare l'esempio fatto da Cory Doctorow, che è un esperto di questi argomenti. A seguito del discorso ha detto chiaramente che se io faccio passare una legge che richiede che tu produci un grande mammifero africano con quattro gambe, una proboscide e due zanne, molto probabilmente sarà un elefante, anche se tu neghi spudoratamente che sarà un elefante, una cosa fatta così molto probabilmente è un elefante.
Eh sì, ha voglia di dire che non è un filtro, si tratta comunque di un sistema che deve poi in pratica evitare che le persone carichino quello che è sbagliato caricare, puoi chiamarlo come vuoi, ma il concetto rimane quello.
E quindi, diciamo, questo è appunto il secondo punto critico della legge.
Allora io direi di fare uno stacco musicale e poi andiamo a guardarle più in dettaglio entrambi i punti. E nello stacco musicale noi, a tema di news, abbiamo scelto nella ampia selezione, per la verità, che si trova, le canzoni in tema di notizie, l'unica che non avesse in realtà nessuna parola e così non rappresentasse al meglio il panorama dell'informazione. Questi sono gli Scatalites con Good News. torniamo in onda alle 21:25. Vi abbiamo lasciato con un quadro generale su quella che è la legge che sarà appena approvata, e vediamo adesso di guardarla più da vicino e vedere cosa dice e anche tutto quello che non dice, che forse in questo caso è più interessante. Innanzitutto una legge bisogna sempre chiedersi, no, quali sono poi gli effetti pratici che produce, al di là dei principi a cui si ispira o da cui cerca di trarre una legittimazione. Qui una cosa che io ci terrei a sottolineare è che quello che tutti stanno guardando è l'aggregazione di notizie, vale a dire quella cosa che è Google News, dove Google News, se per caso non fosse chiaro, non è quando tu cerchi una notizia su Google, ma è proprio un pannello specifico, ovvero un prodotto specifico di Google che è tutto dedicato alle notizie. C'è una cosa che quando tu ci vai ti mostra le notizie più importanti del giorno, per ogni, diciamo, fatto, per ogni argomento ti mostra tipo 4 giornali che ne parlano e cose del genere. È tipo una rassegna stampa, va?
Sì, diciamo che non è uno dei più famosi dei tool di Google, nel senso che diciamo personalmente l'ho visto usato, ma
io lo uso,
sì, ma non è comunissimo, nel senso che è usato essenzialmente da quelli che fanno proprio rassegna stampa. Il normale utente di Google spesso non lo usa.
Sì, esatto, a meno che non sta facendo qualcosa di specifico. Da qui proprio infatti la mia precisazione. Quell'oggetto è quello che tutti quanti stanno guardando, perché è un oggetto che è fatto proprio apposta per aggregare tante notizie e quindi fa esattamente questo. Però in realtà la legge non dice minimamente che quelle sono le piattaforme uniche a cui si rivolge il tutto. No. Anzi...
No, la direttiva è una direttiva europea con tutte le caratteristiche, diciamo, di massimi sistemi che molte direttive europee hanno, ma così partiva.
Ma diciamo, poteva anche essere una direttiva che riguardava i siti di aggregazione delle notizie. Invece questa è proprio una direttiva sui link.
Sì, perché il soggetto appunto di quello che è appunto l'articolo che riguarda la link tax, che sarebbe l'11, è proprio il link, cioè la questione non viene focalizzata sull'uso che si fa del collegamento, ma sul l'inserimento all'interno di un articolo, di un contenuto, di un link ad un altro contenuto con riportato parte del contenuto stesso.
Quindi in questo, diciamo, l'accordo regola non soltanto la possibilità di Google News di mettere un link a un giornale, ma anche la possibilità vostra sul vostro blog di mettere un link a un giornale. Cioè siete la stessa cosa, anche se forse non vi sentivate uguali a Google, sappiate che lo siete.
Sì, anche se il vostro fatturato è come quando si parla appunto di tasse proporzionali, non proporzionali, però sì. si parla di flat tax. Non è bello sentirvi e pagare la stessa percentuale di tasse di un grande miliardario? Non vi sentite pure voi un grande miliardario in questa maniera?
È un po' sì, in effetti. Da alcuni punti di vista facciamo lo stesso stile di vita, paghiamo la stessa tasse.
Le stesse percentuali di tasse, quindi è giusto.
È vero, è vero.
Comunque... quello di cui stiamo parlando, comunque, giusto per chiarire, non riguarda il link nudo e crudo, nel senso che il link è sempre garantito. Cioè se io metto dentro un mio articolo in cui ci scrivo robe fatte da me un link a un articolo che so su un giornale a caso, e quindi sostanzialmente facendo in questa maniera io invito la gente ad andarsi a guardare, il mio lettore ad andare a guardare quel sito, io non solo sto facendo un favore al sito in questione, ma sono assolutamente libero di farlo, perché il link così com'è è sempre possibile.
Quindi questo è salvo. In realtà quindi il link che è veramente quello sotto attenzione è quello con lo snippet. Quindi se voi, oltre al link, qui la legge è leggermente vaga, ma il concetto si capisce, la legge, la direttiva in effetti, e per questo è vaga. La direttiva dice che le parole che corrono nel link devono essere poche. Quindi se voi scrivete questo interessante articolo di Tizio e Caio in cui dice, non lo so, che... no? Dice qualcosa e fate un riassunto in 4 parole, questo lo potete fare. Se invece fate proprio una roba analoga a quella che per capirci fa Google quando avete un risultato, in cui mettete il link, il titolo e anche soltanto 20 parole estratte dall'articolo, questo è un po' troppo. Questo sì. Ricade allora nella cosiddetta link tax, ovvero voi, se lo volete fare, dovete avere un accordo con il giornale.
Sì, diciamo che appunto la legge garantisce liberamente il link accompagnato, come dice, da singole parole. Ora queste singole parole non si capisce cosa, anche perché sì, sono attuali.
Sembra un bambino, quindi, che parla sconnesso, sì, cioè, singole parole, sarà una frase, sarà. Sì, comunque.
Vabbè, probabilmente intendevano il titolo o qualcosa del genere. Comunque il concetto è che le parole devono essere poche, semplici, non concetti articolati. Cioè,
concetti articolati devono essere i vostri, sì, non esatto, presi dall'articolo.
Non presi dall'articolo, non copiati e incollati dall'articolo.
Ammesso che l'articolo contenga concetti articolati. Non sempre è così.
Vabbè, però diciamo assumiamo.
Vabbè, assumiamo la buona fede.
Sì, no, assumiamo la buona fede, e soprattutto non ci possiamo attaccare a questa cosa, perché è vero che probabilmente in tribunale vinceremmo, ma poi dovremmo denunciare sul fatto che il giornalista non ha saputo scrivere un articolo dotato di senso, diciamo.
No, vabbè, sarebbe effettivamente una larga vicenda.
È una cosa lunga.
Meglio proseguire su altre fila. Ci sono eccezioni in questo, perché una certa opposizione, magari qualcuno ci si è anche imbattuto, l'ha fatta Wikipedia. Ci si è imbattuto nel senso che Wikipedia spesso, quando prende posizioni su delle tematiche pubbliche, in genere in questione di informazione o di internet, mette degli annuncioni sul sito, qualche volta oscura anche Wikipedia, sì. E questa è stata una di quelle
volte.
In questo
caso per ben due volte ha oscurato Wikipedia, lanciando diciamo sostanzialmente buttando il panico in un sacco di persone, nonché praticamente tutti gli studenti di scuola media inferiore e superiore in Italia.
Beata illusione la tua, che pensi che l'uso smodato di Wikipedia come sostituto della conoscenza sia limitato alle medie superiori e inferiori.
Non limitato, però sia anche a tante università.
Comunque sì, diciamo Wikipedia sarà chiusa, più di qualcuno l'ha notato, proprio per, come già, sono dimostrativo, per dire se passa questa legge per noi non è per niente una cosa buona, anche perché noi, guarda un po', facciamo l'enciclopedia, usiamo un sacco di link, ma perché? Perché mettere link è importante, e noi link in genere li corrediamo effettivamente di alcune frasi, perché per esempio se io faccio un articolo di storia in cui tra le mie, per esempio, fonti cito un'intervista ad una persona su un giornale, ma vorrò riportare nelle fonti il titolo del giornale, la data, ma anche il virgolettato magari più importante con cui io supporto una parte dell'enciclopedia. Questo è un'ottima cosa da fare, non sembra una cosa brutta. Poi io manco ci faccio i soldi su questo, perché mai dovrei pagare un accordo?
Sì, ma infatti diciamo che la questione su questa cosa palesemente si è capito che chi ha gli estensori della legge non ci avevano pensato nella versione originale.
E anche questo però è rivelatore, no? Cioè, quando gli estensori della legge pensano che uno, se c'ha un link, sicuramente ci sta facendo il business, si capisce che cosa ci avete in testa quale modello di web
vi
immaginate.
Cosa non ci avete in testa, perché che probabilmente siete stati in questo argomento imboccati da qualcun altro. Cioè, esistono dei gruppi che hanno fatto lobby per dirvi: ah, guardate che schifo che succede, i nostri, diciamo, associati ricevono questo danno perché c'è X che fa Y, scordandosi che poi c'è il resto del mondo che fa altre cose.
Esattamente. E allora su questo era chiaro che Wikipedia aveva voce in capitolo e che ha una legittimità riconosciuta, e quindi non soltanto la legge poi si è preoccupata di fare una postilla che la salva, ma quella postilla è addirittura di una specificità incredibile, perché parla non soltanto di servizi che agiscono a fini non commerciali, cosa che già basterebbe a mettere dentro Wikipedia, perché Wikipedia è a fini non commerciali, ma mette proprio un inciso in cui dice: come le enciclopedie online. E così chiariscono, cioè, se per caso qualcuno non avesse capito, noi per Wikipedia un'eccezione la facciamo. Servizi che agiscono a fini non commerciali, noi siamo rimasti, diciamo, in parte, e questo è positivo che ci sia questa eccezione, forse una definizione un po' vaga. Non sempre è ovvio definire chi agisce a fini commerciali e chi a fini non commerciali.
Sì,
e noi non siamo avvocati.
Sì, infatti, diciamo, la questione è abbastanza di lana caprina, perché quasi è il classico scontro tra una definizione legale del termine commerciale, che è quella che viene fuori dal diritto, e una definizione comune di termine commerciale, perché effettivamente ci siamo posti questa domanda, siamo andati, avevamo un'opinione, diciamo, dovuta all'uso comune del termine commerciale, siamo andati a guardare e abbiamo visto che effettivamente il termine è un po' più esteso di come noi lo intendiamo.
Quindi immaginiamo che per chi praticamente se lo stesse chiedendo, non lo so, per chi magari c'ha un sito in cui scrive di informazione o che ne so io, si sta chiedendo: ma io in quale categoria ricado? Boh, se invece c'è il blog personale tuo, senza pubblicità, senza niente, io credo che ricadi in questa categoria. Però non lo so, magari hai un blog con una no profit, ma tu lo fai di lavoro, ci ricadi?
Questo
so.
Secondo alcune posizioni sì, secondo altre no, bisogna vedere. Tu bisogna
c'hai
vedere.
Il sito con della pubblicità, ma ci ripaghi solamente le spese vive del server, ci ricadi?
Però se quello è il tuo lavoro, sì, se quello non è il tuo lavoro, no, questo è il problema.
E quindi diciamo non ci sbilanceremo, anche perché poi ci sta che una parte dell'interpretazione sarà, può darsi anche rifatta quando la direttiva, sempre se verrà approvata, noi speriamo di no, quando la direttiva verrà recepita a livello nazionale, perché poi le direttive da sole non valgono niente, sì. Devono essere trasformate poi in legge nei singoli paesi,
sì,
vedremo se lì ci sarà un
chiarimento. È una direttiva come questa che presenta una serie di lati un po' lasciati in aria e di termini un pochettino lasciati con significati imprecisi,
tipo le singole parole,
oppure appunto poche parole, poche cose, implica che quando i vari stati dovranno recepire la direttiva o metteranno loro dei paletti, quindi potrebbe darsi che qualcosa che è legale in Italia magari non lo sarà in Francia o viceversa. E al contrario, oppure semplicemente la cosa verrà rilasciata in aria e saranno le sentenze dei tribunali nel corso del tempo a cercare di dirimere cosa.
O scopriremo che in realtà, tanto che noi non capiamo niente di legge, magari un avvocato ci spiegherà che in realtà per lui il termine è chiarissimo e ci dirà cosa significano queste espressioni. Chi lo sa? Intanto vogliamo fare qualche altro appunto sulla legge, su quello che la legge non dice.
No, in realtà un'altra eccezione ci siamo scordati di dire,
hai ragione.
Che è il diritto di panorama.
Sì, è vero, c'è anche quella del diritto di panorama. Io che, vabbè, vai.
Il diritto di panorama sostanzialmente sarebbe perché si sono resi conto che tra i contenuti in questione da linkare ci sarebbero anche appunto le fotografie. Se voi fate questa cosa inclusa sempre all'interno dell'enciclopedia, ma in generale se voi fate un articolo, un articoletto tutto di vostro contenuto e volete parlate non lo so di quello che succede a New York, ci potete mettere una foto della Statua della Libertà, così tanto per
come
riempitivo.
Se uno non avesse capito qual era New York,
sì, se uno non avesse capito, infatti non hai, ci metti un riempitivo. Ora la questione è: ma quella foto di chi è? Ma ce l'hai tu il copyright di quella foto?
È quasi sicuro no.
È quasi sicuro no.
Cioè magari sei in vacanza, c'è la foto tua, ma magari puoi mettere una foto più bella di quella che hai fatto tu dal traghetto, no?
Esatto. E poi in generale le fotografie non hanno tutte le fotografie hanno il copyright di qualcuno, cioè raramente la fotografia è del tutto priva di qualunque copyright. Di conseguenza questo diritto di panorama sostanzialmente vuole salvaguardare le fotografie che che riguardano cose appunto tipo monumenti, panorami, cose di pubblico dominio, oggetti che sono di pubblico dominio, in cui le tante foto che ci sono in giro, c'è un'applicazione stretta di questa legge e avrebbe impedito di utilizzare tante foto che vengono normalmente utilizzate così, ma che tra l'altro neanche gli autori farebbero nessun claim di copyright o di pagamento per queste cose.
Chiaramente la cosa è diversa se voi avete, non lo so, una foto particolare, no? Non lo so, la foto magari no, al Colosseo durante le Olimpiadi, là che c'era la maratona, quella è una foto particolare, non è una foto qualsiasi del Colosseo, quindi ci sta che quella non sia in quella categoria. Ma se prendete una dei miliardi di foto del Colosseo, quella e non c'ha un attributo specifico, un valore artistico particolare, allora quella la potete usare. Quindi qualche eccezione c'è. In generale però, quando non ricadete in queste eccezioni, finite dentro ai paletti e, come dicevamo prima, vi potrete sentire uguali a Google, fatturato a parte, ma per il resto non c'è nessuna distinzione. Sì, perché nella legge non viene fatto, dicevamo, si nominano in generale i link a prescindere da dove siano ospitati. E non viene fatto nemmeno una distinzione in questo senso sul, sulla, diciamo, su che genere di uso si faccia del link. Vado nello specifico. La pagina di Google è una pagina in cui dentro ci sono solo link, cioè link snippet. Mm-hmm. E quindi è una pagina fondata di link, il che suggerisce che se tu da quella pagina ci fai i soldi, stai facendo i soldi solamente sul fatto che contieni link. E questo non è la stessa cosa che se io su un mio articolo, che magari scrivo come lavoro, quindi non a fini commerciali, però io scrivo degli articoli tanto interessanti che tanta gente si legge, poi dentro ci metto un link, e è vero che lo riporto con 3 righe di contenuto, ma lo faccio per dare una maggiore fruibilità al mio articolo. Magari, non so, faccio per esempio, scrivo un editoriale di replica all'editoriale di un altro giornale e vorrò mettercelo un virgolettato di 2 parole su quello che ha messo l'altro. Su internet così si usa, che se tu ti riferisci a un contenuto online, ci metti il link e magari, diciamo, corredato da qualcosina.
Ma diciamo che, lasciando perdere, non è un uso di internet, è una cosa normale. Se tu vuoi contestare, ma anche sui giornali si vede, se tu vuoi contestare l'editoriale scritto da Tizio, le virgolette un pezzo. Certo, sostanzialmente certo. Questa cosa restringerebbe su internet un uso che già è normale nell'uso comune.
Sì, è vero. E quindi in questo non si distingue da un link come oggetto principale della pagina su cui qualcuno sta facendo i soldi, e un link invece utilizzato a supporto di un articolo, di un contenuto che è del tutto indipendente, è del tutto di produzione propria. E questa, secondo me, è un'altra, no, delle cecità. Qui chiaramente non si vuole fare il nome di Google nemmeno da lontano, e allora però poi si fanno delle leggi che nominano tutto e niente. Quindi ricordiamocene quando leggeremo sui giornali che anzi la verità l'abbiamo già letto sui giornali, che questa legge, finalmente una legge, prende di petto Google. Sì, vabbè, però siccome non lo vuole chiamare per nome, poi prende di petto chiunque. E ovviamente non, tanto meno viene fatto una distinzione sulla dimensione, cioè qui, a parte lo strettamente non commerciale, tutto il resto è uguale. Cioè, se tu sei un giornalista che per conto tuo scrivi un blog, questo magari, no, ci sta, tanti giornalisti magari hanno un blog proprio, quindi quello che scrivono magari non ci guadagnano niente, però quello fa parte, magari si creano il personaggio da opinionista e poi scrivono anche su altri giornali, sì. No, le due cose si intrecciano, e quindi ci sta che anche il blog gratuito da tutti per leggere venga considerato come parte dell'attività professionale. Non è un blog non commerciale, magari, non lo so se è l'interpretazione esatta, però ci potrebbe stare.
Sì, perché qua la questione è l'interpretazione di che cosa è commerciale e non commerciale, perché c'è la questione che non è una cosa, se è fatta o meno per profitto o non per profitto, non è la stessa cosa di se è commerciale o non commerciale.
No, sicuramente. E quindi voi avete magari una attività anche piuttosto piccola e alla fine dovete risottostare alle stesse regole che, almeno in teoria, sono state fatte pensando a Google. E questo ci sembra di nuovo, no, una chiamiamola una timidezza che c'è in questa legge. Perché poi bisogna di nuovo riparlare di dimensione del volume d'affari. Cioè, ricordiamoci da dove eravamo partiti. C'è questa legge che si basa sul fatto, alla fine, come movente principale, c'è il fatto che i giornali dicono: a noi ci cala il volume d'affari per colpa di Google, in sostanza. E vogliamo quindi ricevere un indennizzo indietro, perché non va bene che qualcun altro fa molti profitti. E in effetti non possiamo negare che Google di profitti ne faccia davvero tanti. E questo, diciamo, questa era la parte su cui effettivamente non ci sentiamo quindi di fare una chiusura netta, nel senso che era giusto che di queste cose si parlasse, cioè del fatto che Google fa miliardi e in buona parte li fa quasi a costo zero, nel senso che non ci mette i contenuti suoi. Questo è un fatto vero.
Sì, in questo senso una forma di regolamentazione era sostanzialmente necessaria, perché effettivamente nel corso degli ultimi anni si stava assistendo a una separazione tra la produzione dei contenuti, che alla fine diventava un processo a profitto molto basso, è il puro sfruttamento dei contenuti stessi da parte di altre società, che invece era una cosa a profitto sostanzialmente infinito, considerato che le spese erano praticamente zero.
Sì, considerate che Google, che vabbè fa pure tante altre cose, però comunque Google fattura 10 miliardi di dollari l'anno, ok, questo per che non solo in Europa, in evidentemente dappertutto, e ne fattura un sacco e però ne elude la maggior parte, perché sappiamo i vari giochi di paradisi fiscali con il fatturato tra l'Irlanda e l'Olanda,
sì,
e tutte cose
le
del genere.
Tutte le questioni su dove effettivamente stia agendo una società online, per cui c'è il problema di dove deve pagare le tasse. Se uno qua, io guardo un sito in Italia, sto guardando Google, agisce in Italia. Se invece io con un telefonino italiano accedo a Google mentre sono in Germania, allora in quale stato sto devo pagare le tasse, Google deve pagare le tasse, eccetera eccetera. Questi sono problemi che, diciamo, le nostre regolamentazioni datate sostanzialmente basa con una mentalità metà Novecento non tengono del tutto in considerazione, ma che sono i veri problemi qua, perché in realtà questa legge, come tante altre su questi argomenti, cercano di mettere delle pezze su roba che viene su problemi che vengono fuori dalla sostanziale inadeguatezza delle nostre normative. Per cui
tu dici inadeguato perché tu vuoi sperare nelle buone intenzioni e nella poca attenzione, così, nella superficie, non perché no, ma magari
non perché
qualcuno
apposta,
ha fatto lobby.
No, vabbè, ma noi dobbiamo pensare che le cose diciamo dovrebbero andare bene se ci fosse competenza in giro, se ci fosse, sì, vabbè, lasciamo stare.
Sicuramente, quindi si sono distratti. In questa distrazione alla fine poi la maggior parte dei paesi in Europa, ma tanto perché sono quelli su cui abbiamo più dati, si perdono centinaia di milioni di euro di entrate in tasse, perché poi loro invece stanno su una tassazione in genere dell'ordine dell'1 per mille. Prendo questi dati da un articolo del Corriere del 2018, sì, del 2018, quindi abbastanza recente, in cui appunto parlava di una tassazione, andando poi a rifare i conti, in Europa dell'1 per mille.
Sì,
quindi qualcuno qui non sta pagando una lira, e poi allora noi inventiamo tutto un complesso sistema di copyright in modo che una parte possa riandare a degli altri soggetti. Quando a me verrebbe da dire, ma uno, se facesse i soldi che ti devono dare, se poi valutiamo che l'editoria è una cosa importante, che i giornali sono è meglio i giornali, per quanto siano spesso brutti e cattivi, che nemmeno quelli, gli daremo delle sovvenzioni.
Certo, diciamo, una cosa che avrebbe senso se funzionasse così, ma purtroppo ormai ci siamo infilati in questo circolo vizioso in cui esistono paesi che sostanzialmente campano grazie diciamo, accordi di fiducia con grandissime multinazionali che hanno stabilito la sede nel loro territorio, penso al Lussemburgo e all'Irlanda, e quindi sostanzialmente questi mai accetteranno una situazione di questo genere. È molto meglio fare un complessissimo sistema di ritorno economico da questi produttori di contenuti cioè verso i produttori di contenuti, a partire da chi li sfrutta. Anche perché in questa maniera è vero che Google magari dovrà fare un accordo con i vari giornali, con le varie cose, se vuole continuare a utilizzare le loro notizie, ma è anche vero che la gran parte dei profitti di Google e di chi per loro resteranno comunque tassati a una cifra ridicola.
Certo.
Quindi sta bene pure a loro questo sistema.
Sicuramente. E un'ultimissima cosa sull'argomento e poi mi taccio. Ricordiamoci comunque che tutto questo che si vuole fare sul link, cioè sul fatto di rimettere dei soldi per poter ospitare dei link, si basa comunque sull'idea che la moneta corrente di internet siano i link, ovvero che sia la pubblicità. Siccome siamo partiti dal fatto che chi propone questa legge ne trae la sua legittimazione alla fine dicendo l'informazione è una cosa importante, bisogna fare in modo che non fallisca perché qualcuno gli ruba i soldi, allora però parliamo anche di cosa ha significato l'economia del link nel mondo dell'informazione.
Sì, perché l'unità di misura, perché se dato che viviamo in un mondo dominato dall'economia, l'unità di misura per stabilire se un'informazione è importante è se genera o meno profitti pubblicitari. Ora questo
genera meno profitti.
Profitti.
Per il 90% dei siti i profitti sono profitti pubblicitari.
Sì, e che tipo di profitti pubblicitari sono? Sono essenzialmente i profitti derivati dal fatto che le persone cliccano sul link, accedono alla pagina e di conseguenza fruiscono della pubblicità che sta su quella pagina.
E i risultati di questo io credo che siano sotto gli occhi di tutti, cioè i grandi giornali non sono mai stati da nostra parte, non sono mai stati un granché, ma a un certo punto c'è stato un tracollo, no? Mi ricordo quando si scherzava dicendo molti siti ormai hanno la colonna destra che è piena di monnezza, a un certo punto è scomparsa la colonna destra e di un tratto era tutto colonna destra, eravamo immersi in articoli, gli articoli esca con il cosiddetto clickbait, quelli che istigano proprio a cliccare sul link. Ecco, ricordiamoci che questo questo il clickbait, l'articolo con il titolo che sembra che chissà cosa contenga dentro e poi dentro non c'è scritto in realtà niente di interessante, sono figli diretti di un'economia basata sul click.
Sì, perché alla fine quello che se il valore di un dato articolo dipende da quante volte riesci a cliccarci, un articolo che magari non contiene nessuna informazione utile ma semplicemente ti attira i click è un articolo di grande successo, e quindi i giornali o chi comunque produce i contenuti con un sistema di questo tipo per guadagnarci di più sia come funziona per ora, cioè con l'accesso diretto, sia come funzionerà dopo con un accordo, sostanzialmente lo scopo sarà produrre contenuti che attirano click.
E con questo direi diamoci ad un altro stacco musicale, cambiamo completamente genere con Agents Addiction.
Last time.
Le 21:54, vi ricordo che state ascoltando Radio Onda Rossa, che il numero di telefono per mettervi in contatto con noi è lo 06 49 17 50. Questa è ancora Le dita nella presa e continuiamo a parlare della legge sul copyright. Abbiamo parlato, penso, abbastanza sulla Link Tax, ma volevamo proseguire anche dicendo qualcosa sul tema degli upload. Il tema degli upload, evidentemente, come già dicevamo, nasce dalla grande disponibilità di siti in cui mettere quello che in gergo viene chiamato contenuto generato dagli utenti, UGC per chi ama gli acronimi. E questo contenuto spesso, in realtà, più che essere generato dagli utenti, magari corrisponde, che ne so, a una canzone come quella che vi ho appena fatto sentire, magari con come foto fissa la copertina dell'album da cui è tratta, e questo costituisce una violazione di copyright. Il copyright non ci è mai stato troppo non l'abbiamo mai digerito troppo facilmente, specie visto che viene utilizzato principalmente come modo per inibire la diffusione della cultura, che invece crediamo che sia qualcosa di universale e che dovrebbe essere libero, però diciamo, su questo poi ci torneremo, nel senso che il tema della libertà della cultura in rete inizia a diventare sempre più complesso. Fatto sta che per impedire questa terribile pratica di caricare una canzone che tu hai semplicemente preso da un CD che magari ti sei pure comprato, la vuoi mettere in rete, questo è terribile, non va fatto, e in genere per adesso la soluzione è sempre stata con due meccanismi, diciamo. Uno era quello per cui chi aveva questi siti periodicamente controllava, aveva dei metodi, insomma, per ripulire un po', e soprattutto quello invece che richiedeva un'approvazione da parte del cosiddetto titolare del diritto. Quindi tu c'hai la SIAE o chi per loro, se non la casa discografica direttamente, che periodicamente si va a guardare tutti quanti i video dei suoi associati, se ne trova uno va a fare la richiesta di rimozione. Strategia che poi negli ultimi anni era stata sostituita con un'altra, ovvero quella in cui queste piattaforme, cioè vale a dire, poi per capirci, YouTube, proponeva al titolare del diritto, gli diceva: ok, in effetti questo video hai ragione tu e io dovrei rimuoverlo, però se vuoi invece io ti ci metto la pubblicità davanti e poi ti do una quota. Ti va bene? Poi ognuno faceva le sue scelte, quindi magari alcune case discografiche preferivano comunque dire, non lo so, in un certo momento o sempre, no, io il video non lo voglio proprio online perché deve fare la suspense, altre si prendevano la quota in questa maniera e vabbè. Però ora si inizia a dire, un po' come si era fatto per le fake news ed è stato così brillante il risultato, perché non agire ancora prima? Cioè, noi vorremmo che se tu provi a caricare un video con una canzone, se noi ci rendiamo conto e questo video contiene una canzone, allora tu non la puoi caricare. O meglio, la legge direbbe che questo video dovrebbe contenere una canzone protetta da copyright, quindi in cui il copyright non è ancora scaduto perché non è passato abbastanza tempo. E quindi se tu hai un vecchissimo vinile di opera lirica dei primi del Novecento, in qualche modo l'hai registrato e poi lo carichi, questo non dovrebbe passare per i filtri. Oppure se la canzone è musica ma è tua, allora la potresti poter mettere. Se la canzone ha un copyright permissivo, che dice che tu, sì è vero c'è il copyright, ma tu puoi fare come ti pare, la dovresti poter mettere. Questo vorrebbe il buon senso. Poi la tecnologia spesso, per quanto la si mitizzi, fa cose diverse.
Sì, anche perché l'obiettivo qua, come dicevamo all'inizio, c'è uno spostamento di responsabilità dall'utente che carica alla piattaforma che ospita. Di conseguenza la piattaforma, che sicuramente diciamo, ricorrerà a filtri, metterà questi filtri in maniera tale che se sbagliano, sbagliano per eccesso di zelo, cioè nel senso che daranno come proibito qualche cosa che magari proibito non è, piuttosto che rischiare il contrario, cioè che vengano caricate cose protette da copyright.
Anche perché, sparo il mio pronostico scemo, secondo me un meccanismo che riesce non soltanto quindi a capire se una cosa è musica, ma addirittura poi a capire esattamente quale è e quindi verificarne lo stato di copyright, verrebbe un po' complicato. E allora tanto vale che facciamo una roba che riconosce proprio solamente se quella tipo è musica oppure non lo è, o se è un film oppure non lo è, poi appena io capisco che secondo me quello che hai caricato è un film, io te lo rimuovo, qualsiasi sia il tipo di film che mi hai messo. perché se no servirebbe un sistema troppo intelligente che ne capisce le condizioni legali.
Diciamo che probabilmente all'inizio sarà fatto in questa maniera, poi magari si inventeranno qualcosa, però diciamo è sempre un problema, diciamo, in cui dal punto di vista del grande distributore, quale può essere Google, Facebook, è molto più conveniente adottare un sistema abbastanza vicino alla censura, cioè alla censura preventiva, cioè il fatto che io non ti permetto di fare determinate cose a priori e poi magari allento le maglie, rispetto che a fare il contrario. Diciamo che questa cosa, quest'ottica, già l'abbiamo vista in altre direttive europee, tipo in quella del GDPR, ed è, diciamo, una moda moderna, una moda, diciamo, attuale, potremmo dire, cioè quel fatto di spostare l'onere di del controllo da chi dovrebbe proprio controllare, cioè la colpa è dell'utente che fa una cosa, allora c'è un ente di controllo, oppure il titolare del copyright che lo segnala e l'utente viene invitato a più o meno forzatamente a rimuovere il contenuto, al provider di servizi che viene ritenuto colpevole per le violazioni dei suoi utenti.
E questo è un meccanismo molto pericoloso, entrambi avevano i loro pericoli. Il pericolo costituito da questo tipo di approccio è che il gestore di contenuti poi dice: ok, ho capito, allora ogni cosa che voi caricate per me è sempre una grana, e in realtà io, è vero che da una parte ci faccio i soldi, però di base vi vorrei limitare il più possibile. Quindi c'è quel classico meccanismo per cui se tu crei una catena di persone in cui poi alla fine comunque tu in realtà quello che vuoi controllare è che l'ultimo, no, diciamo, l'utente non carichi il video sbagliato, questo è sempre il risultato finale, ma spingerlo a un livello più in basso, cioè fare in modo che sia il fornitore di servizi a farlo, in realtà gli dà un maggiore potere preventivo, ok? Cioè, nel senso, il fornitore dei servizi può essere preventivo, laddove invece la giustizia dello Stato può essere solamente punitiva.
Esatto. E diciamo che anche qua, rispetto alla versione originale, sono state previste una serie di eccezioni. Per esempio, è stato pensato, perché inizialmente come contenuti noi pensiamo sempre al video, contenuto, anche qua c'è il problema del quello che c'hai in testa quando scrivi una legge. Era chiaro che nella versione originale quello che c'era in testa era il video caricato su YouTube o su Facebook o su, come si chiama, il video con protetto da copyright. È ovvio che i contenuti, se tu mi parli di contenuti in generale, non sono il video protetto da copyright e basta. Possono essere la musica, possono essere le immagini, possono essere pezzi di testo, possono essere file di vario tipo, possono essere anche codici sorgenti di programmi.
Certo.
Infatti nella versione originale c'erano anche problemi per piattaforme quali potrebbero essere GitHub o le piattaforme di sharing di codice, perché non essendo fatta nessuna distinzione, anche quello era un contenuto.
Sì, ma in realtà, cioè, volendo, no, anche io se ho un blog, io là ci potrei caricare del codice sorgente messo in un blog, che per quanto non sia il posto più tipico, però chi mi impedisce di farlo, oppure potrei metterci la copia, ci trascrivo un libro che non è mio, un libro di un altro, lo trascrivo e lo metto dentro un blog, quindi anche quello sarebbe contenuto fatto in upload, però si capisce che non era quello che stavano guardando, ma banalmente perché quel fenomeno esisterà pure, ma non è il fenomeno di massa che c'è nella società, e quindi in realtà non interessava particolarmente.
Sì, però a questo punto è stato anche qua esplicitamente liberalizzato, per cui cose tipo appunto la piattaforma di code sharing sono escluse dalla
quindi i video vanno caricati su quelle piattaforme,
quindi dovete caricare il video in formato codice,
va bene, un video degli ABBA li troverete tutti quanti lì,
tutti quanti in C.
Esatto.
Anche rispetto alla versione originale, ora sembra che ci sia una certa forma di protezione contro l'overblocking, cioè il fatto che le aziende per sicurezza blocchino tutto. Diciamo che non è chiaro.
E come la farebbero questa cosa?
No, c'è solo, non c'è scritto come la farebbe, c'è scritto semplicemente che bisogna garantire che non venga fatto un bloccaggio eccessivo.
E qui, ora, se non sbaglio, mi sembra che iniziamo a introdurre. Non so, vorrei prenderti più tempo per
volevo soltanto aggiungere una piccola cosettina del fatto delle altre cose che hanno sistemato. Anche una forma di cui possiamo fare, volendo, un breve esempio, del fatto che nella ora, diciamo, c'è un'attenzione, sembra che sia stata un'attenzione verso i piccoli soggetti all'interno della legge, nel senso che ci sono dei piccoli punti in cui sembra che vogliono fare una distinzione tra grande e piccolo. Sono cose aggiunte, però è giusto per capire che comunque, diciamo, continuando in questa direzione, probabilmente all'80ª riscrittura avrebbero ottenuto qualcosa di decente. Peccato che ci siamo fermati alla prima. Per esempio, un obbligo abbastanza interessante che viene fuori è l'obbligo di trasparenza. L'obbligo di trasparenza sostanzialmente dice che gli autori, gli artisti che producono, appunto, contenuto debbano ricevere almeno una volta l'anno, e tenendo conto delle specificità del settore, bla 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 bla, informazioni tempestive, accurate e pertinenti ed esaustive sullo sfruttamento delle loro opere. Cioè, praticamente si introduce l'idea che il tuo fornitore il tuo distributore di informazioni, tipo Google, quello che è
il tuo agente, in realtà
il tuo agente,
no, dico, di fatto ti fa da tuo agente, praticamente.
Ti deve dire quanto ci ha guadagnato con le tue cose, quindi in maniera che tu hai il tuo report esaustivo di effettivamente quanto ti è entrato grazie a quella cosa. Ora, questa cosa capirete bene che abbatterebbe qualunque piccolo sito, perché se io vi devo pensare a un sistema amministrativo che a ogni cosa vi dice: senti, tu grazie a me quest'anno hai guadagnato i tuoi 15 centesimi, e io devo pagare uno staff di contabili per avere questo risultato,
che alla fine con una busta piena di ramini poi manda i compensi, no? A tutte le persone.
No, ma non parla dei compensi, e qua è proprio una cosa amministrativa, è solo la trasparenza, cioè il fatto che devi comunicare questa informazione. Comunque poi dice che questa cosa non si applica nel caso in cui l'onere amministrativo del essere derivante fosse sproporzionato rispetto ai rendimenti generati. Quindi, diciamo, comunque hanno introdotto delle cose, diciamo, delle minime cose per la protezione di cose che appunto di entità, di siti, di blog, che comunque sarebbero stati demoliti da una cosa del genere. Tra l'altro, appunto, come dicevamo prima, sono esclusi quelli che non usano questi strumenti con scopo professionale a monte, perché appunto si parla sempre di cose commerciali. Però vabbè, bisogna vedere cosa verrà fuori dall'applicazione dei vari stati, perché appunto ricordiamo che questa è una direttiva e quindi va recepita, e poi vedremo come saranno fatti i decreti attuativi.
E mi sembra che quello che nominavi prima, cioè la necessità di queste piattaforme anche di non chiudere troppo, apra la strada ad alcune riflessioni che volevamo fare, perché quando a un certo punto decidiamo che una piattaforma non solamente ha degli obblighi di non violazione del copyright, che per quanto ci può stare antipatico, diciamo, il tutto è in qualche modo comprensibile, ma ha anche un dovere di essere aperta, di non censurare troppo, qui stiamo pensando che questa piattaforma abbia un ruolo istituzionale che, intendiamoci, non è che possiamo negare che nella società ha, cioè questi soggetti sono delle istituzioni, lo è Facebook, lo è Google, lo è questa cosa, che ci piaccia oppure meno, e diciamo che vederlo però proprio scritto per legge un po', no, di bruciore di stomaco ce lo procura.
Sì, perché finora sono sempre stati considerati soggetti privati al di fuori delle istituzioni, comunque al di sotto delle istituzioni, che comunque devono obbedire. Ora, diciamo, quasi vengono messi in un certo senso alla pari, cioè viene delegato a loro quello che dovrebbe essere il funzionamento delle istituzioni.
Eh sì, e questo risuona in effetti anche in parte con una certa critica alla legge che c'è stata, cioè quando una critica alla legge diceva: ah, se noi non possiamo caricare quello che ci pare su YouTube, allora siamo nella censura. Qui evidentemente stiamo facendo l'equazione che YouTube è la sfera pubblica, perché in genere se io se penso che non posso andare soltanto in un certo negozio, non penso che ciò mi hanno dato il divieto di entrare, che non sono libero di muovermi nel posto in cui vivo. Evidentemente questi posti non sono più dei posti privati come tanti altri, non equivalgono al bar sotto casa.
Sì, infatti diciamo qua bisogna ragionare abbastanza sul fatto che anche sulla natura stessa di questa legge, perché appunto se voi andate ad analizzare appunto i vari commenti, i vari editoriali, articoli che trovate, notate che a differenza di gran parte delle leggi, direttive europee, altre cose che vengono discusse, qua è abbastanza difficile mettere una vera e propria linea di confine tra parti politiche e interessi. Basta, su questa cosa basta guardare come hanno votato i parlamentari europei.
Il che effettivamente è molto sorprendente, cioè sono delle infografiche, poi alla fine è un istogramma, però insomma ormai le si chiama infografiche, ci sono comunque questi,
ormai pure due punti messi in fila sono un'infografica.
Sì, esatto, è fatto da Giulia Reda, che è una delle parlamentari europee del Partito Pirata, se non sbaglio per la Germania, in cui mostra, la classifica di chi ha votato per la legge, sia in base alla nazione, cioè quale nazione ha votato di più, sia in base ai partiti. E se chiaramente i partiti il partito che l'ha votato in blocco è stato il Partito Popolare, e seguito a ruota dai socialdemocratici, che sostanzialmente ci hanno aderito, ma con un tot di defezioni, cioè un po' di gente proprio per fatti suoi.
Diciamo che quasi metà del partito socialdemocratico, cioè del gruppo dei socialdemocratici, non ha votato a favore, cioè o si è astenuto o ha votato contro. E la stessa cosa si può dire anche per i conservatori, perché uno potrebbe pensare questa è una cosa più di destra, no, ma quando mai? Perché perché non solo i conservatori si sono divisi esattamente come i socialdemocratici, ma se andate a guardare la stessa divisione c'è stata pure nella cosiddetta nell'estrema destra. Diciamo che quelli che sono stati decisamente contro sono i partiti a sinistra, i Verdi e i liberali, che non si sono propriamente considerarsi di sinistra.
No, non direi, ma diciamo che qui quella che osserviamo è una spaccatura che forse una divisione politica, che è quella a cui siamo meno abituati, no? Perché noi abbiamo sempre nella divisione destra-sinistra, abbiamo sempre un certo tipo di posizionamento. Poi chiaramente esistono anche altri posizionamenti, esistono altri assi, no, della politica, e uno di questi è proprio, in senso molto largo, significa la parola libertà, e questo è se in genere, no, noi abbiamo sempre stereotipato, almeno in Italia, che la destra ha un modo di è reazionaria, esistono evidentemente anche delle destre che sulla reazione hanno delle altre posizioni, e che invece quelle che dall'America attingono al libertarianismo hanno altri posizionamenti su queste cose, e noi adesso di questo lo vediamo anche qui. Del resto anche il caso Assange qualcosina, no, doveva dirci.
Esatto, perché qua la questione è che quando parliamo di una cosa come questa legge diventa pruriginoso e complicato. Cioè questa legge oggettivamente, questo argomento è un argomento difficile, nel senso che non è un argomento in cui si può fare una facile presa di posizione, perché effettivamente ci ritroviamo in una situazione in cui la concessione della massima libertà ha finora causato un sistema in cui dei grossi agenti privati, capitalisti e monopolistici, o almeno se non proprio monopolistici, comunque con una chiara tendenza al monopolio, hanno preso il sopravvento sostanzialmente totale, ma non solo preso il sopravvento sui cittadini, sugli utenti, ma pure sugli stati. Nel senso, ormai quello che dice in molti, ci sono stati su cui Google comanda, cioè su cui gli accordi con lo Stato li ha scritti Google in cambio di posti di lavoro.
Certo, e questo quindi lo vediamo, diciamo, questa legge è uno dei casi in cui ci si accorge abbastanza bene di questo, no? Cioè, se guardiamo ai voti in Italia, insomma, se non lo sapevate, sapevatelo, quelli che sono opposti a questa legge sarà il 5 Stelle della Lega, e facciamoci, no? Vabbè, anche c'è qualcuno di l'altra Europa per Tsipras, no?
Sì, quello che rimane elezioni. È l'altra Europa per Tsipras. Però diciamo quello che è il grosso dei deputati decentrati a sinistra italiani ha votato a favore,
sì, sicuramente, oltre ovviamente a Forza Italia e tutta quella parte,
che quelli era palese che avrebbero
quella votato. era evidente era evidente anche del PD, insomma, non è che la cosa siamo stupiti, però ecco, ricordiamocene, cioè, per capirci, su questo si assiste a posizionamenti.
Sì, qua la,
particolari.
Non per diventare improvvisamente grillino, ma qua l'asse destra-sinistra diciamo è abbastanza limitato come concetto. Perché qua il problema, diciamo, è che da una parte c'è una discussione di libertà di espressione contro censura. E in questo caso chi è per la libertà di espressione dovrebbe essere contro la legge, chi è a più a favore di un sistema controllato, diciamo, se non proprio della censura, comunque di un sistema in cui l'informazione viene controllata,
moderata
deve essere a favore di questa legge. Contemporaneamente c'è la questione però che si contrappone una tutela di chi lavora per produrre l'informazione, per produrre dei contenuti, contro chi fa impresa, diciamo, del tutto finanziaria, cioè lavorando su un livello superiore, appunto, di investimenti e di cose su non di produzione. E a questo punto l'asse è esattamente al contrario, cioè la posizione classica della sinistra è difendere chi lavora e quindi dovrebbe essere contro la legge.
Esatto, e quindi, diciamo, siccome nella discussione per come è adesso, delle argomentazioni che poi alla fine davvero ci appartengano fino in fondo non le troviamo, cioè quello no? È anche il nostro imbarazzo, che un posizionamento ce l'abbiamo sulla legge, però le parti davvero importanti ci sembra che qui manchino, cioè qui nessuno mi sembra che possa dire, cioè, anche tra il grosso di quelli che hanno detto di no alla legge, non è che però la posizione era quella di dire sì, però scusate, possiamo parlare dell'informazione 5 minuti invece di parlare solamente del fatto dei link, cioè, cosa sarebbe sta storia che quindi Google c'ha un monopolio, cosa sarebbe sto fatto che questo fa miliardi di fatturato e se la cava liscia così, cosa ne è della redistribuzione della ricchezza, cosa ne è del ok, vabbè, i giornali hanno non solo il diritto di esistere ma è anche un fatto positivo che esistano, ma quale deve essere il modello con cui sopravvivono? Siamo sicuri che il libero mercato è la svolta con cui noi ci assicureremo un'informazione indipendente? Se non introduciamo noi questo tipo di elementi, il dibattito attuale sulla legge non ce li proporrà da soli, cioè tutte quante discussioni su questa legge non parlano del fatto che comunque siamo di fronte a due schieramenti che assumono che il libero mercato sia il modo giusto con cui l'informazione deve prosperare.
E a due schieramenti che sostanzialmente parlano nei termini dello scontro tra grandi società. Cioè tutto il discorso è fatto sugli introiti di un tipo di società contro gli introiti di un altro tipo di società. Esistono qualcuno, diciamo, gruppi minoritari tipo il Partito Pirata.
Non la società in cui viviamo, che invece a quanto pare non conta niente.
Diciamo, quella ormai non è perché la società in cui vivi fa profitto.
No, non fa profitto. In genere ci perde.
E quindi va chiusa.
Perché una società è come una grande famiglia,
esatto. Quasi un'impresa.
Quasi un'impresa. Ecco, io su questo mi sento di riprendere, non perché la condivido al 100%, ma perché comunque a me è interessante, può essere magari uno spunto di discussione. Un pezzo che prendo dal blog di Coccoli al Silicio. Avrei potuto tagliare l'audio, ma mi sono impigrito, visto che ho scoperto poi che ha aperto un blog, Coccoli al Silicio. Per chi non lo sapesse, è una trasmissione che noi, tra l'altro, ogni tanto rimandiamo nelle domeniche in cui dormiamo. In quella domenica ogni tanto cioè rimandiamo sempre una trasmissione e quella che rimandiamo a talvolta è Coccoli al Silicio, e sull'argomento scrive questi filtri e questa legge sembrano favorire nei fatti le stesse corporation che vorrebbero costringere a pagare royalties ai produttori di contenuti, favorire nel senso di considerarle l'unico interlocutore della direttiva, rendendo il web un territorio sempre meno interessante e vivo. Si tratta di una tendenza in atto da anni, da quando grossi attori hanno monopolizzato le piattaforme di pubblicazione dei contenuti contenuti e sempre meno si ragiona nei termini di possesso dei mezzi di comunicazione, che secondo me rimane un problema centrale. Andrebbe fatto uno sforzo per promuovere quei sistemi di scambio e veicolo dei contenuti che vedono la partecipazione diretta degli utenti, i sistemi di file sharing peer-to-peer, ma anche i vecchi canali IRC di scambio file, sono sistemi interessanti di scambio di file che aprono a meccanismi autogestionari più interessanti rispetto alla dipendenza dalle grandi piattaforme che la legge sembra dare per scontata. Ecco, io non so se condivido la fiducia nel peer-to-peer, ma sicuramente mi sento di condividere però il punto di dire cerchiamo di riparlare del processo dell'informazione in maniera complessiva. Se diamo per scontato che dobbiamo per forza parlare con Google, non stiamo partendo col piede giusto.
Sì, perlomeno stiamo facendo delle assunzioni che forse sarebbe il caso di, che se sono così sarebbe il caso di renderlo chiaro a tutti e parlarne chiaramente. Tra l'altro, diciamo, appunto gli autori di Coccoli a Striscio auspicano una discussione sul peer-to-peer, sul contenuto diretto agli utenti. Questa normativa, questa direttiva, invece punta esattamente alla direzione opposta, nel senso che io quello che personalmente mi aspetto dall'entrata in vigore di questa cosa è che non solo lo scambio diretto, il passaggio diretto di contenuti sia ridotto, ma che compaiano tutta una serie di figure intermedie che sostanzialmente saranno i broker di licenze da una società a un'altra società che per gestire correttamente la link tax, i problemi sui filtri, eccetera, tutto quella diciamo l'ammasso di cose amministrative che ci sarà da fare per mettersi tra virgolette al sicuro. Ora, una cosa del genere io in una visione catastrofica la vedo molto simile a quello che successe qualche più di 10 anni fa ormai, quando cominciarono a fioccare richieste di richieste di licenza da parte di alcuni produttori di software. Penso per esempio al caso dell'ASCO, che cominciò a dire che Linux conteneva all'interno delle parti del suo Unixware e quindi tutti quelli che usano Linux devono essere licenziati loro. Poi alla fine questa cosa è finita nel nulla, però nel frattempo qualcuno ha pagato le licenze a loro. Io mi aspetto che vengano fuori a questo punto dei broker di licenze che cominceranno ad andare in giro, se non minacciando, comunque cercando di convincere gli utenti o cioè chi possiede siti e cose del genere a tra virgolette assicurarsi contro il problema del copyright, della violazione di copyright.
E io direi che con questo argomento abbiamo concluso. Ci rimane solamente un'altra notizia un po' più rapida che manderemo dopo la musica, ma forse vogliamo fare un rapidissimo riassunto di informazioni per pratiche, per chi si stesse chiedendo vabbè ma quindi io non ho capito, ma a me che mi cambia, e come mi fanno cenno dalla regia questo appunto lo faremo dopo la musica. Questi sono in Dilatazione. e mi era scappata la playlist con il finale un po' insolito di Dilatazione, e così avete avuto anche un anticipo del prossimo brano. Ma torniamo in onda, e abbiamo parlato, direi esaustivamente, per non dire anche troppo, della legge, della direttiva dell'Unione Europea sul copyright, e volevamo chiudere l'argomento con un brevissimo riepilogo perché di tutta la discussione magari si chiedesse: vabbè, ma alla fine per me cosa cambia? Naturalmente dipende cosa ti interessa fare su internet, cosa facevi fino ad oggi e cosa intenderesti fare domani. Il caso che ci è sembrato più prossimo alla possibilità forse di avere problemi è il caso in cui magari avete un blog o altro sito di informazione, perché in tal caso dovrete stare attenti agli snippet. In che senso stare attenti agli snippet? Nel senso che se oltre a mettere, magari scrivete un articolo per qualsiasi ragione e mettete un link ad un altro articolo, questo link lo potete mettere senza problemi, ma se il link poi contiene anche un po' di testo dall'articolo, questo potrebbe capitare nella link tax. È un problema? È un problema se il vostro blog non è di natura commerciale. Noi non abbiamo capito i dettagli, per adesso non li sappiamo, di cosa vuol dire esattamente essere commerciale o non commerciale, nel senso che è pieno di zone che almeno per noi sono grigie, e quindi su questo sentiamo un chiarimento. Ma diciamo che se avete un blog chiaramente non commerciale, o se avete un blog su cui non c'è pubblicità, non c'è profitto, non c'è niente che vagamente possa essere commerciale, allora direi che non ci sono dubbi, per motivi diversi chiaramente, in un caso o nell'altro. Se avete un blog non commerciale, allora un sito di qualsiasi tipo, allora non dovreste avere alcun problema, e quindi almeno voi vi salvate. Nel caso dei blog commerciali indubbiamente bisognerà attrezzarsi, e come però in cosa consisterà questo attrezzarsi c'è davvero difficile dirlo, visto che per l'appunto mi sembra difficile che se io voglio linkare un articolo, che ne so, del Corriere, cioè che faccio? Chiamo a Milano e gli dico: sì, pronto, vorrei linkarvi dal mio blog. Immagino che ci sarà un modo di farlo, ma per adesso è tutto ancora da immaginare. Fatto sta che appunto per questo genere di considerazioni ci sembra che leggi del genere soprattutto rompano le scatole più di quanto poi effettivamente possono c'è dubito che sarà il vostro contributo per un articolo che farà risollevare i bilanci di questo o quel giornale. Non ci sembra di ravvedere molti altri casi in cui la legge potrebbe avere un impatto, diciamo, diretto problematico dal punto di vista legale, però può darsi che indirettamente invece lo avrete, perché magari, non lo so, caricate spesso video dei concerti a cui andate su YouTube o su qualche altra piattaforma, e chi lo sa se questo funzionerà ancora, perché comunque manco lo so se un video fatto a un concerto è considerato coperto da copyright. Suppongo di sì.
Beh, la questione poi diciamo che quello che potrebbe succedere qua, ricordiamo, quando questi verranno fatti i decreti attuativi, che qua non si parla che da domani, a un certo punto verrà fuori questa cosa, non dovremmo restare sorpresi se capiterà che magari uploadando il video del compleanno della cugina, sì, magari gli algoritmi che verranno messi su per riconoscere i video da copyright gli riconosceranno qualcosa, o magari,
certo,
lo metteranno
tipo trenino di Capodanno, c'è sotto disco Samba, e quella è una chiara violazione del copyright.
Esatto. Oppure forme di grey list che verranno messe fuori, o robe del genere. Grey list si intende quando viene messo un contenuto, viene messo in sospeso fino a quando non riceve un'approvazione, insomma.
Sì, viene messo tipo come sospetto e viene detto tipo: ok, no, aspetta, qui ci serve un umano per decidere. Forse c'è un comune di violazione, forse no, poi vediamo. Chi lo sa le strade in questo quali saranno? In questo senso sicuramente ne pagheremo le conseguenze se verrà approvato, come purtroppo è anche abbastanza probabile, e diciamo che più che altro però nella maggior parte dei casi le subiremo semplicemente. Nel caso in cui abbiamo una produzione di contenuti nostri dovremo anche starci un pochino attenti e magari in realtà ne passeremo indenni o magari invece ci limiteranno le possibilità. Probabilmente staremo semplicemente a vedere. Sicuramente però la legge ha già, beh, non mietuto vittime, però qualche spavento ce l'ha già fatto prendere per la situazione di TNT Village.
TNT Village, diciamo che per chi non lo sapesse o non l'avesse utilizzato, TNT Village è una sorta di sito, di aggregatore, diciamo, in cui sono messe a disposizione una serie di una grossa quantità di file sotto forma di torrent per la condivisione. Ora direte, chi non lo conosce direbbe normalmente: oh, oh vabbè, un normalissimo sito pirata che ti fornisce una directory di torrent.
In realtà no.
Non è così, nel senso che TNT Village si presenta con una forte carica filosofica, oserei dire.
Sicuramente, questo non manca, anche perché, se mi permetti la battuta, perché nasce in un tempo in cui dietro alla condivisione dei file c'era tanto di impronta filosofica, cioè che chiaramente poi uno li condivideva anche perché se li voleva vedere la sera i film, non è che era pura velleità, però c'era un contenuto filosofico importante.
Sì, e infatti questa TNT Village mantiene questa idea etica che ci sta dietro, cioè l'idea essenzialmente è che lo scambio che viene fatto all'interno di questo villaggio, appunto, è uno scambio etico di contenuti tra le persone che fanno parte di questa comunità, cioè quindi mette in primis un concetto di comunità, cioè l'appartenenza appunto a un gruppo che si riconosce in una serie di principi, tra cui è fondamentale quello del libero scambio di informazioni, e che vuole scambiare queste informazioni tra di loro, secondo il vecchio principio, secondo cui chi ha comprato un contenuto deve avere la possibilità di poterlo prestare a qualcun altro. Ricordatevi che, diciamo, prima che queste cose fossero sotto forma di file, se io vado a comprare un DVD da un rivenditore sotto casa e lo passo a un mio amico, io lo posso fare, perché con un file non lo posso fare? Questo è il principio su cui si basa la faccenda.
Infatti, tra l'altro, all'inizio proprio si poteva, vabbè, poi le leggi sul copyright sono una strana bestia.
Sì, no, ma in realtà si può ancora, se tu hai l'oggetto fisico ti puoi ancora scambiarlo con qualcun altro purché non faccia una copia.
Sì, e purché non ci sia un profitto, quindi in realtà se lo tieni in cambio di un altro, di qualsiasi altra cosa, anche se non c'è lucro, la legge poi è stata, tra virgolette, adeguata, ovvero stravolta in realtà con questo semplice cambio da lucro a profitto, per essere assai più restrittiva.
Comunque, quello che è venuto fuori sostanzialmente è, ovviamente abbiamo questo sito di Net Village che è ai limiti della legalità, perché giustamente si basa su principi che sarebbero condivisibili in pratica ma che cozzano un bel po' con le leggi attuali, e in particolare cozzano abbastanza con gli interessi di diverse società, tra cui, diciamo, oltre alla normale SIAE, eccetera, ci sono varie altre società che hanno deciso di denunciare la piattaforma. Ora, la piattaforma tende a difendersi, nel senso che è stata chiusa, è stata riaperta, se voi andate a guardare, i loro problemi sembrano messi in secondo piano rispetto a quello che chiedono, perché se andate a guardare sembra che al momento le loro principali preoccupazioni siano appunto sulla direttiva sul copyright, sulle discussioni al Parlamento europeo, ma non bisogna dimenticare che il responsabile fondatore di questa comunità è attualmente a rischio processo, nel senso che attualmente non è ancora stato chiamato in giudizio, però è sostanzialmente indagato e rischia fino a 4 anni di carcere per questa per le violazioni sul diritto d'autore.
Ecco, e su questo quindi naturalmente sulla vicenda c'è la nostra vicinanza, e questo sicuramente c'è stata anche per un momento si era pensato che forse Net Village chiudesse ancora prima della sentenza.
Sì,
così non è.
Era stato sospeso, però loro è stato riaperto. La questione è appunto se qua è loro, diciamo, per la sopravvivenza si basano su principi di lana caprina, volendo, nel senso che sul fatto, sulla legalità o non legalità di TNT Village rispetto alle normative attuali, ci sono delle discussioni, perché è ovvio che, come dicevamo, lo scambio se uno invece del lucro considera il profitto, come dicevi tu prima, è ovvio che lo scambio di file genera un profitto, però diciamo l'approccio dello scambio etico che è propugnato a TNT Village appunto punta invece sul concetto appunto di eticità del libero scambio di informazioni. Quindi diciamo c'è uno scontro tra chi ci lavora con queste cose e ci guadagna e quindi vuole massimizzare i suoi profitti, e chi invece ne fa un discorso appunto di libertà di informazione, di scambio di informazione. Come andrà a finire, diciamo, lo vedremo nel corso del tempo. Quello che vi possiamo dire è che ovviamente noi supportiamo il fondatore di TNT Village, che si chiama Luigi Di Liberto, che è anche una persona di una certa età, quindi diciamo, non è che andare a finire in carcere a quell'età non è una gran bella cosa, però
sì, non che da giovani sia un'esperienza migliore. Comunque, sulla vicenda sicuramente, se ci saranno evoluzioni, non mancheremo di aggiornarvi, ma per adesso crediamo che questo sia più o meno tutto. E mi sa che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, alle 22:37. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, una radio che da 42 anni vive senza pubblicità, senza finanziamenti, lo fa soltanto contando su chi la radio se la sente, cioè voi, e quindi proprio a voi è rivolto il nostro appello per il finanziamento. I modi per sottoscrivere sono tantissimi. Quello che abbiamo lanciato più di recente è il crowdfunding, che si fa per via telematica andando sul sito della radio, cliccando sull'immaginona e poi abbonati subito, e così potete arrivare. Siamo già arrivati a 12.000 euro, ma puntiamo a parecchio di più, ma mica per grandi ambizioni, perché ci servono proprio quei soldi. Dobbiamo assolutamente arrivare a 30.000. Però vanno sempre bene anche le sottoscrizioni a mano, sempre apprezzata. Via De Volci 56 è l'indirizzo, fate un colpo di telefono se passate, oppure col conto corrente postale 61 80 40 01, oppure con l'IBAN, che non vi sto a recitare, ma l'indirizzo lo trovate sul sito. E vi ricordo anche i nostri contatti: lo 06 49 17 50 è il numero di telefono, le dita nella presa @ondarossa.info è la nostra email. Il palinsesto di Radio Onda Rossa per questa sera finisce qui, e ci risentiamo domani mattina dalle 8 con la rassegna stampa e poi via via con l'informazione. Io vi lascio con un pezzo dei Fonderia e vi auguro una buonanotte, in particolare a chi ci ha ascoltato privato della propria libertà. Ciao.